passaggi rurali, in viaggio dai Colli Euganei all'Adige.
Sono Nicola Cesaro e oggi vi accompagno in un tratto dell'anello ciclabile dei Colli Euganei. Affronteremo il tratto orientale. Partiremo da Praglia, a Teolo, arriveremo a Rovolon, quindi a Vo, nel piccolo borgo di Vo Vecchio, fino a Lozzo Atestino, per spingerci poi verso est e Monselice. Un abbraccio ai Colli Euganei lungo 63 chilometri, ai colli e ai suoi tesori. Un abbraccio che si fa su due ruote e che diventa una delle occasioni più dinamiche e complete per vivere lo straordinario patrimonio euganeo. Di guardare da fuori il contenitore di tesori che i colli padovani custodiscono da sempre. L'anello ciclabile dei colli è il percorso più completo per guardare gli Euganei. Si può partire da Padova, ma anche da Bresseo, Praglia, Monselice Este e Vo. E permette di addentrarsi quando e come si vuole tra i paesaggi rurali, i sentieri naturalistici, i centri, i borghi, ma anche i percorsi di fede e le chiese e i musei che si trovano in questo spazio. Le guide? Più che la segnaletica, il canale Battaglia e il cugino Bisatto, lo scolo di Lozzo e lo scolo Nina, le sagome del Monte Alto e del Ricco, e poi via via quelle del Cero, del Cinto, fino alla punta del Monte Cereo. Noi, oggi, decidiamo di mettere le ruote a terra da Teolo, dall'abbazia di Praglia, in particolare, che poi è forse una delle tappe più suggestive di questo viaggio attorno ai colli. Quello che per secoli è uno dei centri spirituali più importanti del Padovano viene fondato nel 1080. A differenza degli altri complessi monastici, questo monastero viene edificato in pianura, alle falde del Monte Lonzina. Il nome deriva da Pratalea, richiamo all'area prativa da cui si è sviluppato il complesso. A volerlo è la famiglia Maltraverso, che è vicina ai conti di Padova e di Vicenza. Figura fondamentale nell'ascesa del monastero è sicuramente Papa Callisto II, il pontefice del primo Concilio Laterano del 1123. L'abbazia, ai tempi del concilio, passa sotto la protezione papale. Si tratta di una mossa strategica per attrarre la Chiesa padovana nell'orbita romana. Prima aggregata al monastero benedettino del Polirone, importante centro religioso mantovano, l'abbazia diventa autonoma nel 1304. Praglia, come vuole la tradizione benedettina, è anche un centro di attività agricola e proprio alla presenza dei monaci si devono bonifiche e messe a coltura di quelle aree vallive che si trovano tra gli Euganei e il fiume Bacchiglione. Praglia è un luogo speciale, proprio per questa sua incredibile gamma di influenze. Centro spirituale, regia delle operazioni agricole, magazzino, centro amministrativo e pure luogo di incontro tra i monaci dei Colli e quelli che arrivano da Padova. Uomini di cultura, italiani e stranieri, frequentano abitualmente il monastero del Monte Lonzina. Una breve curiosità dal passato più recente di Praglia. L'abbazia ritorna in mano ai benedettini agli inizi del Novecento, dopo oltre un secolo dalla soppressione degli ordini religiosi voluta da Napoleone, nel 1810, e da quella delle corporazioni religiose imposte in Veneto nel 1866. A Praglia restano in questo secolo non più di due monaci, peraltro nemmeno stabilmente, pregati dalla prefettura padovana di rimanere a presidiare il complesso, che però è chiuso al culto e rischia persino di diventare una cava di mattoni. Il 6 novembre 1900 i monaci riacquistano il monastero. Proprio qui trovano riparo alcuni tesori artistici inestimabili per il Veneto. A Praglia si compie il piano di salvataggio per preservare da bombe e razzie tre importanti opere d'arte che si trovano a Venezia. I quattro cavalli di San Marco, il bronzo del leone di San Marco e la statua di Sant'Odaro, che uccide il drago. I primi, giusto per capirne il valore, sono del secondo secolo avanti Cristo. Arrivano da Costantinopoli grazie a una crociata della Serenissima e con il passaggio di Napoleone vengono pure spediti a Parigi ad abbellire l'Arco di Trionfo, salvo poi ritornare a Venezia con la sconfitta francese di Waterloo. Le tre opere arrivano a Praglia attraverso i fiumi e poi via terra con dei speciali carri. Il viaggio termina il 2 dicembre 1942. È la Seconda Guerra Mondiale. L'abbazia è considerata spazio sicuro perché periferico e perché dotato di vani sotterranei antibombardamento. La permanenza di queste opere negli Euganei sarà tuttavia limitata. Viene infatti ordinato il trasferimento delle statue nell'estate del 44, quando a pochi chilometri di distanza, siamo a Luvigliano, si insedia a Villa Megardi Benetazzo il comando della 10ª Armata della Wehrmacht. L'abbazia è in piena zona di guerra e non è più sicura. Le opere quindi vengono imbragate e ripartono per Venezia. Saliamo in bici e percorriamo l'anello in senso antiorario. La prossima tappa è Bastia di Rovolon, uno dei centri più antichi e popolosi degli Euganei. In passato fu il fulcro di tutte le principali attività economiche della zona. Era infatti un importante snodo verso il Bacchiglione, via d'acqua che conduce direttamente alla città di Padova. Nel 1232, a Rovolon, è attestata anche la presenza del castello di San Giorgio, incendiato poi nel 300 da Can Grande della Scala e completamente abbandonato alla fine di quel secolo. Oggi di quel castello restano solo dei ruderi. Rovolon segue in ogni caso le vicende della città di Padova, prima governata dai Carraresi, poi da Venezia. Nel XIV secolo i conti Papa Fava, discendenti della nobile famiglia da Carrara, ma poi ascritti al patriziato veneziano, si fermano stabilmente a Rovolon. Prende i nomi dei Papa Fava una delle più suggestive ville di Rovolon. Villa dei Conti Papa Fava si trova su un basso colle all'interno del grandioso parco di Frassanelle, ora in parte trasformato in un prestigioso campo da golf. L'edificio, sobrio e compatto, è stato costruito all'inizio del 1800 sull'area di un vecchio insediamento. Il bosco rigoglioso che lo circonda è costituito da frassini, da qui il nome Frassanelle, poi cipressi, pioppi ed altre essenze pregiate. All'interno sono presenti grotte naturali ed artificiali, ma anche un tempietto neoclassico del XVIII secolo progettato da Giuseppe Iappelli. Non mancano i momenti difficili per questo territorio. Un episodio si ricorda ancora per raccontare la crisi del 1853 e del 1854, forse il periodo più nero in fatto di raccolti per questa zona. Dopo la dominazione asburgica, i tempi di carestia sono purtroppo frequenti. I contadini non riescono a trovare lavoro. Non resta che affidarsi alla questua. Veri e propri assembramenti di persone senza lavoro che si recano, senza contenere la rabbia, dai notabili del paese a chiedere da mangiare. A Rovolon, nella notte tra il 2 e il 3 gennaio del 1854, una trentina di contadini si presenta a casa del conte Papa Fava a chiedere lavoro e gran turco. Sono muniti di forche, bastoni e badili, le loro armi. Viene preparata loro della polenta. Dopo essersi sfamati, i manifestanti se ne vanno. Il giorno dopo l'azione si ripete. Arrivano altri 40 individui che questa volta prendono di mira il ricco Giovanni Gritti e il podere di un'altra possidente del posto, Matilde Fogazzaro. I contadini sono affamati, minacciano di incendiare le loro case. La protesta però viene sedata grazie a un po' di farina di gran turco. Non saranno le ultime rimostranze che avverranno un po' ovunque in tutti i colli euganei. Lasciamo da parte la storia e ritorniamo a farci rapire dalla magia della natura. Ci si lascia alle spalle l'antica colombaia di via Monte Sereo e si cominciano a incontrare anche i primi vigneti. Il tratto di anello che porta a Vo Vecchio si immerge nella campagna coccolata dei colli, tra canali da costeggiare, ponticelli e vecchie case isolate. Vo Vecchio è la piccola frazione di Vo che di fatto pare ferma da un secolo. Poche case e una piazza, attorniata da una barchessa e da quella villa contarini giovanelli Venier che di fatto è il simbolo di questo borghetto. Vo Vecchio è un crocevia importante in epoca medievale. È un varco tra i colli euganei e quelli iberici. E grazie ai lavori della Serenissima, fin dal 400 è un'area completamente bonificata. Signori del borgo sono, dal XV secolo, i contarini, famiglia patrizia di Venezia. La costruzione della villa è di questi anni, anche se gran parte dei lavori di ristrutturazione vengono svolti nell'Ottocento, quando ne diventa proprietaria la famiglia Giovanelli Venier. Tra il 1927 e il 1943, questo complesso fa in tempo a diventare anche residenza del pittore bolognese antifascista Mario Pozzati, quindi proprietà delle suore elisabettiane di Padova. Con la Seconda Guerra Mondiale la villa viene requisita e diventa campo di concentramento per gli ebrei rastrellati a Padova e a Rovigo, come sancito dall'ordinanza di polizia della Repubblica Sociale del 30 novembre 1943. Nel breve ma terribile periodo di attività, la villa vedrà passare quasi 50 ebrei. Occupano i quattro piani del complesso, gestito dalla Polizia di Nazionalità Italiana. Sofferenze fisiche, sistemazioni incerte, freddo e scarsità di cibo si sommano alle sofferenze morali e psicologiche. I prigionieri sono appena stati strappati da una vita normale e dai loro affetti, isolati dalla comunità e terrorizzati in vista di un futuro che promette solo dolore. Il giorno nero della storia di questo complesso degli orrori è il 17 luglio 1944. Roma è già stata liberata dalle truppe alleate, ma in queste zone la guerra continua. 47 ebrei imprigionati a Villa Contarini Giovanelli Venier, 21 maschi e 26 femmine, vengono prelevati dai nazisti tedeschi e trasferiti in carceri e strutture di pena. Al Paolotti di Via Belzoni o in Piazza Castello a Padova, quindi a Trieste, alla risiera di San Sappa e poi in Polonia, nel campo di sterminio ad Auschwitz. Arrivano qui il 3 agosto. Solo tre si salvano, tutte donne. La proprietà di Villa Contarini Giovanelli Venier passa nelle mani del comune di Vaux negli anni 50. Negli ultimi 20 anni, istituzioni e associazioni hanno ripreso in mano la memoria di questo luogo oscuro. Il 17 luglio 2001, una lapide è collocata nel retro dell'edificio a memoria dei deportati. Nel 2006, invece, il comune avvia un progetto di recupero volto a dare all'edificio un uso pubblico di tipo culturale. Oggi la villa è aperta al pubblico come museo della Shoah e del paesaggio. Un altro museo, più recente e dedicato a ben altro tema, si incontra arrivando a Vaux. A pochi passi dal municipio si trova infatti il MUVI, il Museo del Vino, inaugurato il 16 maggio 2015. Lo scopo di questo museo è semplice quanto fondamentale per la crescita turistica di questo territorio: offrire una testimonianza del patrimonio vinicolo degli Ogani attraverso un affascinante viaggio nel mondo del vino e della sua storia. Il museo ha sede nella palazzina che ospita anche il consorzio tutela Vini Colli Euganei, vero motore dell'iniziativa, e non poteva che trovarsi a Vaux, centro della viticoltura euganea. L'attenzione viene posta sulle caratteristiche e sulle peculiarità dei vini vulcanici dei Colli Euganei e su quelle dei vini prodotti in questa zona, dal rosso di uve Merlot e Cabernet Carmenere fino al bianco di uve Pino Bianco, Chardonnay, Moscato Giallo, Serprina, Pinella o Antica Pedevenda. L'accenno è d'obbligo. Vaux si è ritagliato una notorietà internazionale per la pandemia di Covid-19. Questo piccolo comune è stato, insieme agli 11 dell'area di Codogno, il primo a vivere la zona rossa e dunque la quarantena forzata in Italia. Il primo a dover vivere anche un lutto e a fare i conti con i contagi e con i tamponi legati al virus. Nell'anno di emergenza coronavirus, Vaux ha insegnato molto al mondo e ha fatto tantissimo anche per i progressi scientifici nella lotta al Covid. Proseguendo verso sud, il nostro faro diventa il Monte Lozzo. Impossibile non distinguerlo. Il Monte Lozzo fa parte dei Colli Euganei, ma sorge isolato, ad occidente. La forma conica, tipica dei Colli Euganei, è addolcita da una sorta di ciambella calcarea che si allarga verso la pianura e verso i suoi centri abitati. Per gli appassionati di geopaleontologia, il Lozzo costituisce l'esempio più bello di laccolite di eruzione tra quelli presenti negli Euganei. Proprio ai piedi del Lozzo si incontra una delle fortezze meglio conservate dei colli. Il castello di Valbona, dal nome della frazione di Lozzo Testino, ha una fortuna su tutte, quella di essere considerato da chiunque un baluardo fondamentale nella guerra tra Carraresi, Scaligeri ed Estensi. Per questo è arrivato fino ai nostri giorni. Lo è in virtù della sua posizione centrale. Qui confluiscono le strade che arrivano da Este e da Montagnana, esattamente al confine tra Padova, Verona e Vicenza. Sono anni in cui queste tre città entrano pienamente nella lotta tra papato e impero. Un avamposto di questo tipo è fondamentale per monitorare l'area dei Colli Euganei. Il castello di Valbona dipende direttamente da quello vicinissimo di Lozzo Atestino, sulle cui ceneri oggi sorge Palazzo Correr. Assume una valenza fondamentale proprio quando il castello di Lozzo viene completamente distrutto nel 1313 dagli Scaligeri. Le insegne, che ancora oggi si vedono sul portone d'ingresso, raccontano il passaggio dei Carraresi nel 1318, almeno fino al 1405, quando prende dominio la Repubblica di Venezia. Più che baluardo di difesa, con la Serenissima il castello di Valbona è punto di osservazione e di controllo. Durante la guerra di Cambrai, la Francia se ne impadronisce e vi stabilisce una guarnigione proprio a questi fini. Oggi purtroppo il castello è chiuso abbandonato, un piccolo smacco ai tanti anni di storia della fortezza. L'anello continua verso sud e incontra molti altri tesori euganei. Il museo di Cavabomba, Este con il suo castello e il Duomo che ospita una palla del Tiepolo, il Museo Nazionale Atestino e il Sentiero del Principe, e poi Monselice con il Mastio Federiciano, Castello Cini e le Sette Chiese, e ancora su, verso Battaglia Terme, i suoi canali e il maestoso Castello del Cataio. Se le gambe non sono stanche, il giro per voi non finisce qui.
Dai Colli all'Adige è un'iniziativa del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto, finanziata dal FEARS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, e da Fondazione Cariparo.